Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
Buonasera, buon pomeriggio, benvenuti e benvenute, benvenuto a tutti, tutte e tutto. Siamo in onda su Gemini Network
e su Radio Sherwood.
Io sono Luca.
Io sono Giacomo.
E abbiamo la regia Gianluca Pino Pizzotti, come sempre da Vicolo Pontecorvo. Questo pomeriggio vi accompagniamo per un'oretta per parlare dello Stop Castellar. Andremo a seguire la piazza di Trento, questa giornata di manifestazione e di mobilitazione in difesa e salvaguardia dei nostri amici di Plantigrati, compagni ingiustamente carcerati.
Per, diciamo, i comuni mortali, orsi e orse, diciamo.
Sì, allora...
Che chiameremo Plantigrati per diciamo, amore di accuratezza e per anche usare un termine più generico,
più scientifico.
E trasversale.
No, perché volete fare i fighi, dito.
Anche. Luca, dici che vuol dire plantigrado.
Plantigrado indica un gruppo di animali che camminano utilizzando le piante dei piedi, che vorrebbe dire pure l'uomo, no, vuol dire che utilizzano anche le piante delle zampe anteriori per camminare, cioè hanno le zampe anteriori con dei comodi cuscinetti.
Sì, se è un plantigrado, se per camminare usi quattro o più piante dei piedi.
Non solo, devi essere anche di una certa costituzione, avere una certa sistemazione dell'articolazione dei polsi, per cui rientrano gli orsi, i tassi e animali comunque che noi definiremmo orsosi, che camminano con quell'andatura leggermente in avanti, posizione in avanti, leggermente gobba, e sono leggermente goffi, da cui si dice anche che sembri un plantigrado, quando ti voglio dire che sei un pelino lento.
Ecco. Quindi se sembra un orso è un plantigrado.
Ma gli orsi sono dei nostri grandi amici, noi siamo grandi fan degli orsi e di orsi un po' più particolari, di orsi un po' più simpatici spesso.
In realtà poi gli orsi, diciamo, reali, quelli della vita quotidiana, sono della vita quotidiana, della vita reale, sono quelli che proprio mentre appunto diventavano famosi gli orsi al cinema e nei cartoni animati, hanno subito invece un costo grande a livello naturale, perché appunto nell'arco del Novecento sono stati decimati, non in maniera molto forte, preponderante, qui in Italia, chiaramente, perché il territorio è limitato e quindi, diciamo, è stato facile trovarli, mettiamola così, ma non solo, diciamo, anche in zone più ampie, in Nord America, in Nord Europa, eccetera, insomma. È una di quelle specie, appunto, che ha pagato un prezzo abbastanza alto dell'antropizzazione. E quello che oggi vi andiamo a raccontare, insomma, in questa diretta radiofonica, in cui seguiremo poi la piazza di Trento, un po' come l'uomo abbia poi cercato un po' di risolvere il danno in maniera, diciamo, anche lì più o meno programmata e discutibile, insomma, e soprattutto come poi si sia comunque pentito, insomma, di quello che ha fatto anche lì in maniera discutibile.
Entriamo un po' più nello specifico, stiamo parlando di quello che succede a Trento. A Trento ci sono tre orsi e, per amor della cronaca, due maschi, due giovani maschi e una femmina di una decina d'anni, chiamati M49, M51 e DJ3.
Che è il nome più figo di tutti.
E questi poi sono i loro nomi dati dai veterinari e scienziati che curano la fauna. M49 è noto anche con il soprannome di Papillon, come sì. il noto evasore di galere francese da romanzo, proprio perché Papillon negli ultimi anni, M49, è scappato da ben tre situazioni di ingabbiamento a cui era stato sottoposto.
L'ultima volta dopo un'ora che era stato
catturato,
una roba proprio.
E aveva trovato subito un mezzo di fuga.
Stanno per fare un film action a riguardo con The Rock che interpreta M49.
In CGI, CGI, l'avevo detto bene.
CGI.
Allora, in Trentino gli orsi erano praticamente estinti. Questo era un dato. Poi, una ventina di anni fa, c'è stata la scelta su finanziamenti europei di reintrodurre l'orso in Trentino. Per fare questa cosa, la regione Trentino si è presa una regione ad autonomia speciale, si è presa una sbrancata di soldi. E parliamo di svariate milioni di euro. Mo per i numeri in radio funzionano poco, quindi tutti i numeri comodi ve li andate a leggere, ad esempio su Global Project c'è un bel articolo a riguardo.
Però tanti comunque.
Sì, tanti sordi. Che cosa è successo? Che gli orsi più o meno si sono riadattati. L'orso non è, è una specie presente sempre stata in Italia, c'è l'orso marsicano, l'orso del Casentino, ci sono vari tipi di orso.
Lo diciamo perché qualcuno ha avuto anche il coraggio di dire che gli orsi in Italia non c'erano.
Qualcuno di quelli contrari, l'altra campana dell'oggi. Peraltro questi orsi sono orsi di sloveni, che quindi è l'altro lato della montagna rispetto
non a... sono dei grizzly del Nebraska.
Sì, appunto, non abbiamo introdotto quelle bestie. Tuttavia, dicono, questi orsi si avvicinano alla città, alla civiltà, all'uomo. E è pure vero che l'uomo è andato a costruire i rifugi e ci arrivi in sub fino in cima alla Marmolata. E
è più giusto che ci arrivi fin lì l'orso che io, cioè, insomma.
Sì, nel senso, poi l'orso ti dà dei chiari segnali che lui vive in quella zona. Però c'è questo esatto, segnali che noi non interpretiamo, perché spesso sono dei graffi sugli alberi, delle cacche, delle cose che segnano l'habitat di un orso che giustamente ci vive. E noi non riusciamo a percepirli, quindi abbiamo deciso di intrappolare questi tre orsi e di renderli chiusi in un recinto enorme costruito appositamente, l'ex deposito Casteller. Ma
il punto è che, diciamo, anche questi fondi che erano stati destinati per la reintroduzione dell'orso, una volta diciamo che in generale in ambiente naturale le reintroduzioni non sempre funzionano bene, spesso vengono fatte delle reintroduzioni sbagliate. È successo per alcune specie di lupi reinseriti magari sull'Appennino, che erano degli orsi troppo, dei lupi troppo aggressivi rispetto alle specie autoctone. In questo caso invece magari è stato fatto già, visto che erano comunque dalla Slovenia, erano degli orsi già più adatti forse all'habitat. Nonostante questi investimenti, siccome poi loro hanno fatto gli orsi inaspettatamente, appunto c'è tutto l'investimento andato a carte 48.
Ma adesso su questa malgestione e con il primo intervento della piazza torniamo fra un attimo, perché prima vi mandiamo un contributo musicale.
A dopo.
Passati, appassiti, appassiti come quadranti di là.
questo era naturalmente il nuovo singolo di Caparezza,
che al nostro regista, insomma, Pino, è piaciuto parecchio. Io ancora non ho capito, però insomma, gran
bella.
Torniamo a noi.
Esatto.
E siamo in collegamento con la piazza di Trento, abbiamo Luisa al telefono con noi, giusto?
Ciao ragazzi.
Ciao, ci senti?
Mi sentite? Sì.
Noi ti sentiamo, fantastico, fin qui ci siamo, insomma.
Allora Luisa, faccio un aggiornamento di com'è la situazione lì e anche un quadramento del tutto.
Allora, noi qua siamo adesso a Trento in Piazza Fiera, ormai da più di un'ora vanno avanti gli interventi di diverse soggettività, dall'assemblea antispecista ai vari centri sociali del Nord-Est, in particolare dei ragazzi, gli interventi dei ragazzi del centro sociale Bruno di Trento. E c'è abbastanza gente. E per ora siamo qui perché appunto gli interventi sono molti e fra poco in teoria dovremo spostarci nel secondo punto in cui si terrà la seconda parte della manifestazione, ovvero Piazza Dante.
Okay.
Siamo qui, adesso c'è qui con me Francesca del Centro Sociale Bruno che vi darà un inquadramento un po' migliore della situazione.
Fantastico, grazie. Francesca?
Ciao a tutti e a tutte.
Ciao.
Ciao Francesca.
Ben arrivata.
Grazie. Mi sentite bene? C'è qua la piazza un po' rumorosa.
Ti sentiamo chiaro e tondo. Grazie okay. del tuo tempo.
Allora, Francesca, volevamo chiederti se ci fai, per tutti i nostri ascoltatori di Gemini e di Sherwood, che magari non conoscono la situazione abbastanza bene, un inquadramento di che cosa stiamo parlando, perché siete in piazza e anche su quelle che sono alcune delle vertenze rispetto alla giunta regionale e di Trento rispetto alla situazione degli orsi.
Allora, le motivazioni appunto che ci hanno portato oggi in piazza è che assolutamente noi continuiamo a ribadire la necessità di liberare i 3 orsi che sono rinchiusi al Casteller, questo carcere di massima sicurezza. Loro sono costretti a vivere in condizioni di prigionia veramente allucinanti, condizioni che sono state potute essere conosciute da tutti quanti soltanto grazie al fatto che degli attivisti che si sono infiltrati illegalmente hanno girato un breve video da cui si vede che sono nelle gabbie, cioè sono veramente in delle microcelle e quindi in questo modo sono state smascherate tutte le bugie della giunta provinciale che in realtà diceva che gli orsi stavano bene, erano in letargo. Nessuna telecamera a tutt'oggi può avvicinarsi a quel carcere di massima sicurezza e quindi soltanto appunto la radicalità di alcuni attivisti ha permesso di conoscere la verità.
Comunque le reali condizioni degli orsi non erano state descritte, la situazione della gabbia eccetera è stata edulcorata comunque.
Diciamo che erano state descritte le condizioni di prigionia ancora a settembre dai carabinieri del CITES che erano stati appunto mandati dal ministro Costa a vedere quale fosse la situazione, però teoricamente doveva essere una fase passeggera mentre venivano fatti questi lavori di ingrandimento di questa struttura e di rafforzamento, però la situazione che abbiamo trovato noi 6 mesi di distanza era esattamente quella descritta dai carabinieri del CITES.
Perché se non sbaglio già questa prima indagine, diciamo, delle autorità aveva descritto la situazione che a quanto pare doveva essere provvisoria però come inaccettabile, no?
Sì, già sì, in quel momento si parlava di orsi sotto psicofarmaci perché appunto costretti a questa vicinanza tra loro, orsi che rifiutano il cibo, che sfogano la frustrazione contro le sbarre, cioè da questo punto di vista appunto noi abbiamo documentato quello che loro avevano descritto mesi fa, solo che vederlo appunto con i nostri occhi ha certamente creato più indignazione e insomma sta dando dei bei problemi alla giunta provinciale che si ostina invece a dire che loro sono perfettamente entro la legge e quant'altro.
Certo, soprattutto perché siamo ancora in una situazione che appunto è stata descritta come provvisoria e che evidentemente provvisoria non è. Mi viene da chiedervi, insomma, la soluzione che voi proponete anche con la manifestazione, con la piazza di oggi, insomma, con l'avvertenza che avete in corso, come cosa proponete voi anche per risolvere il problema e anche, insomma, la vostra proposta anche forse a livello sociale, ideologico, della convivenza anche tra Orso e territorio limitrofo?
Sì, diciamo che noi dobbiamo partire da un assunto, è stato l'essere umano, è stata la provincia di Trento a decidere la reintroduzione di un animale che era stato cacciato da più di 200 anni, che quindi non c'era più sul territorio. Si è deciso di fare questa reintroduzione, quindi forzando la mano, senza rendersi conto che appunto non si stavano mettendo dei peluche sparpagliati sulle montagne, ma degli animali chiaramente autodeterminati, liberi ed autodeterminati, che si spostano, che mangiano quello che più trovano consono,
che fanno gli orsi,
in base a
diciamo.
Quello che incontrano. Se incontrano dei bidoni nei paesi di montagna, magari si riforniscono lì, se incontrano un gregge lo attaccano, perché
sono orsi.
Diciamo che il contesto di 200 anni fa non è lo stesso che c'è oggi, è molto antropizzato anche il Trentino, per cui era ovvio che ci sarebbero stati questi incontri.
È chiaro.
Tutto sta a non farli diventare il nemico pubblico numero uno, perché nessun uomo è stato ucciso da un orso da secoli, penso, in Italia.
E se è successo non ce l'hanno raccontato, insomma. Ma secondo te, quindi, diciamo, questa opera di reinserimento era proprio evitabile in generale, o diciamo poteva proprio essere gestita meglio anche? Poteva essere fatta, diciamo,
aveva più... solo, mi chiederei anche, aveva solamente fini, perché è chiaro il fine turistico voluto dalla giunta. E nella
gli orsi sono carucci.
Si vendono bene e fanno pubblicità. Almeno fai una bella foto delle Dolomiti con l'orsetto e dici: abbiamo anche gli orsi. Realmente poteva esserci un piano di reintroduzione di un animale del genere. Io, in realtà, è anche giusto che gli orsi ci siano sulle montagne, farebbero parte del paesaggio locale, come dire.
Esatto, e un incontro ogni tanto sarebbe da mettere in conto, se solo non ci fosse questa mentalità per cui tutto deve essere sottomesso all'essere umano, tutto deve essere completamente appiattito e schiacciato. Noi contestiamo la categoria stessa, la definizione stessa di orso problematico. Non esistono orsi problematici, tutt'al più essere problematica è stata la gestione di tutta questa reintroduzione.
Certo, la cornice in cui si vengono a trovare. Mi viene da dire anche forse che questa la lotta che state portando avanti lì è forse una lotta più ampia anche, no? Per il modo in cui viene concepito l'ambiente in Trentino, che è una regione altamente turisticizzata, diciamo, a livello naturalistico, no?
Sì, diciamo che appunto anche da questo punto di vista in Trentino si è cementificato molto. I miei genitori vivono in un paese di montagna, per cui io so anche di cosa parlo. Lì hanno costruito impianti di risalita dappertutto, quindi c'è anche questa idea della montagna che deve essere veramente alla portata di tutti, ci si deve poter andare comodamente e in massa, che i limiti poi di questo modello si sono visti appunto con la pandemia, perché costituisce un modello che non può funzionare se non con i grandi numeri, e nel caso appunto del periodo storico che stiamo vivendo non è,
sì, forse
è bloccato tutto, insomma.
Chiaro.
E quindi è proprio questa l'idea, no? Non esiste autenticità, deve essere tutto pronto per i turisti, tutto schiacciato completamente a loro misura. Mi viene da dire, l'estate, quando ci sono le femmine con i cuccioli sulla determinata montagna, sarebbe lecito stabilire che in quella montagna non ci si va.
Certo.
Oppure il turista che decide comunque di spostarsi nei boschi ed andarci, corre
un pericolo.
Un pericolo molto modesto, perché appunto
sì,
viene da dire, ci sono gli incidenti stradali tutti i giorni, però certo. Non è che la gente ha il terrore di salire in macchina, la gente va in montagna a fare alpinismo e qualcuno muore, però non si pretenderà insomma di mettere
le scale sull'Himalaya.
Esattamente.
Sì, comunque diciamo si parla, diciamo è importante comunque un turismo consapevole, insomma, perché poi il turista cerca anche di andare lì a farsi la foto col cucciolo di orso magari, e quindi è quello un po' sì. Anche il rischio, insomma, deve essere un po' preparato.
Sì, esatto, cioè proprio probabilmente si immaginavano l'animale dello zoo, no?
Sì,
abituato
l'orso yogi del ranger di Yellowstone.
Sì, esatto.
E noi ti ringraziamo per questo tuo prezioso intervento, Francesca. E
grazie a voi.
Ci sentiamo alla prossima.
E
noi adesso
andiamo direttamente con un contributo musicale. Cosa ci fai ascoltare, Gianluca?
Il Prozac più vi faccio ascoltare.
Dai, ci sentiamo tra pochissimo. Questi erano i Prozac più, siamo tornati in onda su Radio Sherwood e Gemini Network e abbiamo avuto poco fa il nostro primo collegamento dalla piazza di Trento con Luisa e Francesca del Centro Sociale Bruno e adesso abbiamo di nuovo appunto Luisa, la nostra inviata sul campo che ci dovrebbe introdurre al nostro prossimo ospite. Pronto? Pronto?
Ciao Jack, ciao Luca. Allora, ciao. Noi adesso abbiamo cominciato a muoverci un po' alla spicciolata verso Piazza Dante. Intanto sono qua con Paola dell'Assemblea Antispecista che vi parlerà anche lei di quello che sta succedendo.
Fantastico, grazie.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao, ciao, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti e tutte, sì.
No, non fa niente, andava bene anche buongiorno, era una mia deformazione. Ben arrivata su queste frequenze.
Allora, volevamo chiedere, avevamo già introdotto prima nell'intervento precedente, quali sono le proposte della piazza per la futura gestione e cogestione del territorio comune fra Orsi e Trentini?
Guarda, come attivisti della campagna Stop Castellar chiediamo semplicemente che sia rispettato quello che era il progetto Life Ursus. Quindi chiediamo l'immediata liberazione degli orsi, valutando anche l'eventuale liberazione di DG3, che sì, ha vissuto 10 anni in cattività, ma aveva vissuto molti anni prima come animale selvatico, quindi non è nemmeno detto che non possa tranquillamente tornare alla sua vita in natura. E chiediamo che siano rispettate quelle che sono state sempre indicate come linee guida e protocolli da attuare da parte delle province aderenti al progetto Life Ursus, che ricordiamo non sono solo il Trentino ma anche il Veneto e la Lombardia, per appunto proteggere la popolazione di orsi, che in questo momento non è poi così elevata come la politica locale e spesso purtroppo i media lasciano intendere. Il progetto Life Ursus e quindi il Paco Bace su questo sono sempre stati molto chiari, gli interi capitoli che potete trovare anche sulla nostra pagina internet della campagna Stop Castellar indica tutta una serie di misure molto semplici da attuare, assolutamente molto meno economiche che continuare a buttare soldi in quel buco inutilizzabile che è il Castellar, come la creazione di corridoi di frutta in modo tale da tenere gli animali in zone distanti senza doverli senza vederli troppo vicini ai centri abitati, la cessazione dell'abitudine insensata di lasciare mandri e di animali incustoditi nelle malghe, quindi l'utilizzo di cani da pastore, di recinzioni elettrificate, l'utilizzo dei bidoni della spazzatura anti-orso e poi un lavoro che con onestà spieghi ai cittadini che l'orso non è un problema, che l'orso non è un pericolo e che la convivenza è assolutamente possibile. E questo posso testimoniarlo io in prima persona, che vengo a Trento ogni volta a difendere gli orsetti trentini, perché sono un abruzzese che nella sua vita ha avuto la fortuna, il dono, perché io lo considero un grande dono, di incrociare in montagna più volte i nostri orsi marsicani e so esattamente che la convivenza è possibile. Quello che sta succedendo qui in Trentino è un piano di sterminio attuato da questa giunta leghista, che è notoriamente molto vicina a ambienti che poco hanno a cuore il destino degli animali, lo dico senza mezzi termini, parliamo di cacciatori, allevatori, ma anche semplicemente persone allarmiste e alle volte anche riviste che, non avendo tanto da pubblicare, le notizie le creano un po'. Quindi se riuscissimo semplicemente a rielaborare un tavolo tecnico serio, se la smettessimo di far circolare menzogne, non c'è mai stato una vittima, una reale vittima da parte degli orsi in Italia, mai, non è mai stato documentato un'uccisione, è molto più pericoloso uscire e attraversare la strada che non avere gli orsi in Trentino. Quindi se la PAT rinuncia a questa totale chiusura, siamo tutti più che disponibili a valutare insieme soluzioni alternative, altrimenti noi continueremo a protestare finché non otterremo quello che per noi è giusto, per le montagne, per gli orsi, ma anche per la popolazione trentina.
Ti ringraziamo davvero per questa tua risposta esaustiva. Mi viene da dire che hai detto delle cose anche molto, molto importanti, molto preziose, soprattutto appunto sul fatto che la pericolosità dell'orso è veramente limitata.
Ma no, guarda, io ho avuto orsi in Abruzzo confidenti che ho incrociato mentre ero in cappeggio più di tre volte.
Ti salutavano per nome.
Diciamo. E se ne vanno, appena ti vedono se ne vanno, quindi non c'è proprio motivo di essere preoccupati.
Però è così, il fatto che comunque fa molta notizia, diciamo, l'orso cattivo che mangia la povera pecorella, e forse un po' si gioca anche tanto su questo
sì,
allarmismo.
Io vedo una grande incoscienza anche a livello proprio mediatico nel voler dare risonanza, adesso non ci voglio vedere della malafede, però il risultato è questo, che si dà un'enorme importanza a vicende che in realtà sono uno 0, cioè no, consideriamo che l'orso all'80% comunque è vegetariano, certo. Per cui basterebbe riempire le loro aree di risorse, di cibo, banalmente di alberi di mele, che in Trentino di certo sapete come utilizzare, e gli orsi non avrebbero bisogno di venire a ravanare nella spazzatura, insomma.
Sì, basterebbe poco. Noi ti volevamo chiedere anche, visto che tu fai parte di un, correggimi se sbaglio, di un comitato antispecista, giusto?
Sì, assemblea antispecista.
Un'assemblea, ecco. E volevamo chiederti anche, insomma, per tutte le persone che ci seguono e magari sono meno sul pezzo, che cosa significa e perché questa lotta è particolarmente calzante, anche mi viene da dire, con quello
che portate avanti. Noi riteniamo che il rapporto uomo-natura debba cambiare. Riteniamo che gli animali siano degli individui, soggetti di diritto, parimenti alle altre minoranze. Per quanto ci riguarda, la lotta antispecista è importante a livello sociale, non solo per gli animali che sono vittime dello specismo, ma per tutti noi, perché nessuno è libero finché qualcuno è sottomesso, è ucciso ed è rapito, come questi tre orsi, che stanno affrontando il 41 bis senza aver fatto nulla per meritarlo, davvero nulla. L'antispecismo è ora che divenga una lotta, un movimento di liberazione, quanto lo sono le lotte di tutte le altre minoranze oppresse, quindi speriamo che, di riportarlo al fianco delle lotte femministe, di quelle antirazziste, perché le vittime cambiano, ma la mentalità della prevaricazione e dell'oppressione è sempre la stessa.
Certo, sicuramente, fa parte appunto anche di queste lotte, insomma, che negli ultimi anni hanno preso, devo dire, una voce nuova e una forza nuova, in particolare questa antispecista, diciamo, si è evoluta tanto, secondo me, negli ultimi anni.
Sì, lavorando da tanto. Tra l'altro l'Italia ha un patrimonio teorico di antispecismo, siamo pieni di autori eccezionali, quindi dobbiamo solo capire che dobbiamo diventare anche noi un movimento politicamente organizzato, non partitico, lungi da me, politico, cioè chiaro, un movimento che fa dei ragionamenti che vanno oltre la tendenza ad avere un approccio pietista agli animali, come sempre queste creaturine deboli, indifese, da salvare. Gli animali vanno prima di tutto rispettati.
Queste sono parole sante e speriamo di tornare a parlare presto di antispecismo su queste
reti. Quando magari, volete, noi siamo insieme. Disponibili.
Va bene, noi ti ringraziamo ancora per il tuo tempo e buona
piazza. Ah, figurati, noi stiamo camminando verso la provincia, quindi...
Va bene, allora ci riconnetteremo tra poco. Grazie ancora e adesso noi ci andiamo a fare un altro stacchetto musicale. Pino, cosa ci fai ascoltare?
I Grand Daddy vi faccio ascoltare.
Oh, adesso. Finalmente.
And take on whatever together.
Siamo di nuovo qui e continuiamo la nostra trasmissione.
Carrellata funziona sempre.
Allora, sì, abbiamo introdotto un po' di cose, le abbiamo cominciato a mettere sul piatto. Considerate che tenere in galera sti tre orsi, uso la parola galera per praticità, ci costa...
Qualcuno ha detto 41 bis.
41 bis. E costa 1.600.000 euro l'anno.
Che tipo, miliardo delle vecchie lire.
3 miliardi e 200 milioni delle vecchie, del vecchio conio. Che mediamente 10 volte tanto quello che ci costa i danni che fanno gli orsi in Italia.
Ricomprare una pecora.
Ricomprare un po' di pecore, galline, sistemare dei recinti. Che è una situazione un po' ridicola fare un enorme gabbione di cemento, anche perché, come abbiamo già sentito da voci un po' più esperte di noi, non è una soluzione di lungo periodo.
Anche perché, ripetiamolo, diciamo, ce l'ha già detto Francesca nel primo intervento, ma la condizione in cui gli orsi sono tuttora trattenuti è stata considerata inaccettabile non da noi o qualche altro fricchettone, da... le autorità statali, insomma,
competenti. Persone competenti all'interno del nucleo carabinieri, ci sono dei veterinari qualificati per fare questo lavoro,
neanche da, ecco, da enti, da Greenpeace, gli sbirri, per cui deve essere vero, questo voglio dire,
cioè tristemente deve essere vero, come il fatto che dici la giunta ti dice che non ci sono troppi orsi, purtroppo non è vero, perché magari avessimo troppi orsi.
Anzi.
Perché quando hai troppi orsi, quando hai troppi animali di una specie, solitamente che cosa accade? Che i paesi intorno a te, che non ne hanno abbastanza, ti chiedono di averli per poterli reintrodurre nel proprio territorio nazionale. E non sta accadendo questo.
Assolutamente.
Tranquilli. Un po' di dati sconvolgenti sul progetto della reintroduzione dell'orso sono che, come tanti altri bellissimi progetti in Italia, partono dicendo distribuiremo 5.000 cestini anti-orso in tutti i comuni del Trentino, e al momento ne hanno distribuiti 6.
Premessa, questi fondi per i cestini anti-orso, quando Luca mi ha detto cestini anti-orso, io chiaramente, avendo una formazione pop, la prima cosa che ho pensato erano i cestini da picnic, cioè... che avessero stanziato dei fondi per creare dei cestini da picnic che gli orsi non potessero aprire. Che mi sembrava strano, per carità, però è la prima cosa che ho pensato, perché appassionato di yogi. Però parliamo di cestini dell'immondizia, lo dico perché magari da casa ci segue qualcuno che è scemo come me e avete tutto il mio affetto, chiaramente. I cestini anti-orso sono cestini dell'immondizia.
Ma come ha ben chiarito Paola, gli orsi scendono nel secondo intervento, gli orsi scendono a valle solamente ai cestini, solamente perché hanno fame. Quindi basterebbe fare delle zone franche in cui gli orsi hanno accesso a cibo in maniera...
Ma soprattutto se l'orso scopre che il cestino non si può aprire, non ci viene più nel centro abitato, perché lì finché riesce ad aprirli tornerà lì a cercare cibo. Se scopre che non può aprirli, si arrangerà in un altro modo. Se poi oltre a questo riusciamo anche a reintrodurre una serie di risorse, di appunto zone franche dove lui sa che può star tranquillo, dove non ci sono altri tipi di prelevazione di materiale naturale, alimentare, eccetera, dove quella lì è zona sua. Non ci viene più nel centro abitato, insomma.
Sì, perché poi quando uno parla ad esempio di produzione di estrattivismo montano, non deve pensare solamente a una vallata piena di mele, deve pensare che costruire la strada che porta magari in macchina gli ospiti a un rifugio in media quota
ha un impatto
sul territorio. Vuol dire che per tutta una serie di specie che noi non percepiamo, perché magari spesso sono notturne o vivono in tane, non si fanno vedere dall'uomo,
volpi, cinghiali,
esattamente, cioè. È un impatto realistico, e la stessa cosa vale sull'orso. Quindi bisognerebbe ripensare anche una ciclicità di quello che è la nostra vita della montagna, perché l'orso era anche abituato, e qui ripetiamo, l'orso in Trentino era assente da quasi 2 secoli. L'orso comunque...
Ce la siamo proprio andati a cercare.
Ma va bene, perché è giusto che in Trentino sulle montagne, sulle Dolomiti ci siano gli orsi. Sto
minchia di orsa.
Ma in questo l'orso era abituato che d'inverno a dicembre in cima alle Dolomiti non ci arrivava nessun uomo a rompergli i coglioni, e lui stava lì, faceva il suo letargo e faceva le sue cose da orso. Adesso noi andiamo a sciare, dovremmo anche ripensare a quelli che sono i nostri rapporti sulla montagna, che parte della montagna la abitiamo.
Sì, del turismo a tutti i costi, no?
Esatto, parte la montagna, la guardiamo, la osserviamo da debita distanza, così da permettere alla natura di rifiorire.
Certo, ma questo fa parte appunto di un sistema educativo della montagna che secondo me, ma secondo tutte le persone
anche
che sono in piazza
anche
oggi,
anche della natura,
della natura in generale, andrebbe rivista, andrebbe modificata. Secondo me negli ultimi anni, già da quando per esempio facevo elementare io, questa consapevolezza si è un po' evoluta sicuramente, e piano piano si sta andando secondo me verso un'altra direzione. Anche il fatto che ci siano state delle radicalizzazioni nelle lotte contro appunto la vita in montagna così turisticizzata, e anche lotte come questa per gli orsi trentini, sono un segno del cambiamento dei tempi, secondo me. E in generale penso che questa lotta qui sia proprio una, è già stato detto negli interventi che abbiamo già ascoltato, è proprio al di là della lotta naturalistica in sé, parliamo proprio di una lotta anche metaforica contro un ideale di turismo a tutti i costi, di capitalismo, ma anche di controllo forzato, anche qui a tutti i costi, di tutte le risorse possibili, di un mondo che sia a misura d'uomo e basta, no? E tutte le altre specie si devono arrangiare. Penso che questa modalità di pensiero non solo sia sbagliata, ma anche superata. L'abbiamo portata avanti fino adesso e ha fallito.
Sì, poi uno se pensa agli ultimi mesi, pensiamo un anno fa, quanto ridevamo ed eravamo felici delle belle, noi tutti chiusi in casa, delle belle immagini dei caprioli che scendevano a valle della laguna e dei delfini che nuotavano. A un certo punto i delfini hanno nuotato in tutti i porti italiani.
Il cinghiale in via Roma, a Padova.
E eravamo felici di queste immagini. Di un mondo naturale, naturalistico, che noi potremmo avere se cominciassimo a pensare come essere parte della natura e non dominare la natura,
ma anche aspettandoci che la natura si comporti da natura, perché se no non... e... se l'orso t'aggredisce perché tu ti sei dovuto far selfie col cucciolo, amico caro,
c'è darwinismo,
cioè, anche se tu ti fai un selfie, uno sconosciuto cerca di farsi un selfie con mia nipotina, cioè più o meno la reazione è la stessa, per cui non è che hai scoperto, no? Te sto a spiegare una cosa
così
astratta,
sei protettivo,
ecco.
Stai cercando di dire che i genitori e i parenti sono protettivi verso i propri cuccioli.
Tendenzialmente.
Nei mammiferi,
sì, ma
grossi
penso,
e perosi.
Non solo. Poi sicuramente ci sarà la mantia religiosa che si mangia i cuccioli, una cosa così, non lo so, però...
Sì, dobbiamo ricordare che la natura non necessariamente ci deve piacere, o dobbiamo dire che bella. La natura alle volte fa veramente schifo.
Fa paura anche.
Sì, fa veramente...
Però cioè, è fatta così.
Gli orsi fanno delle cose orribili se siete un salmone. Per voi. Se siete un
dal
salmone...
Dal punto di vista dei salmoni l'orso è cattivo.
È cattivissimo. Non essendo io un salmone, e come hanno già detto, l'orso verosimilmente di me c'ha una grossa paura, perché A, sono brutto, B, puzzo, C...
Più di lui, forse.
Più di lui, di odori strani. C, sicuramente non sono un buon pasto e lo sa.
Con te ci mangiano poco.
Con me ci mangia veramente poco. 4, faccio un rumore incredibile.
Quindi dice...
Perché dovrebbe venirmi a rompere i coglioni?
Proprio... No, ma infatti, ma poi ecco, come ci è stato detto, l'orso non raramente sente, aggredisce l'uomo e mai lo uccide, soprattutto. Cioè, diciamo,
in Italia non risultano assalti, in Europa risultano mediamente nel mondo 5 attacchi all'uomo all'anno, e contiene
attacchi generici
attacchi che prevedono vai, finisce all'ospedale e dice che ti ha attaccato un orso, e qui comunque comprendiamo
5
razze di orso che l'uomo se lo mangiano.
Cioè, se pensiamo a quanta gente muore in incidenti d'auto e noi continuiamo ad andare in auto.
1317 in Italia ogni anno.
Per dire. Abbiamo un nuovo intervento, non sugli incidenti d'auto, ma
no, ma lo andiamo a ascoltare.
No, allora ci ascoltiamo un'altra canzone. Gianluca, cosa ci hai portato?
Gianluca, gli Smashing Pumpkins.
Che è il tuo vero nome?
Il mio vero nome. Smashing Pumpkins, il Verizon Times. Poets come, but say how long can this go on?
Bentornati e bentornate amanti degli orsi da tutto il mondo che ci seguite su Radio Sherwood e Gemini Network.
Erano gli Smashing Pumpkins.
Questi erano, cioè stavo arrivando, non stavo, giuro che non stavo temporeggiando. Questi erano gli Smashing Pumpkins. E adesso noi torniamo alla piazza di Trento perché abbiamo ancora la nostra inviata sul campo Luisa che ci porta, ci accompagna un nuovo ospite al telefono.
Ciao Jack.
Ciao cara.
Allora, noi intanto siamo arrivati davanti alla provincia e ora sono qui con Alice Dal Gobbo dei collettivi di ecologia politica.
Grazie.
Ciao.
Pronto? Ciao, ciao, ciao Alice. Ciao, ben arrivata su Radio Sherwood.
E Gemini Network.
E Gemini Network.
Così, per completezza.
Come procede? Cosa sta succedendo lì? Cosa ci racconti?
Allora, procede direi molto bene, la manifestazione come anche l'altra volta è molto partecipata e devo dire sempre da soggettività molto diverse e composite. Questa è una cosa che come forse sì, era già stato un po' un punto di grande interesse della scorsa edizione del 18 ottobre e si ripete. Devo dire anche che è stato molto bello vedere come nel tempo queste alleanze si sono strette, si sono sviluppate e si sono anche articolate attorno a dei nodi chiave che portano secondo me il discorso anche un po' su un piano ancora ecco, più forte sia di mobilitazione che di rivendicazioni.
Come tu hai giustamente detto, tra l'altro appunto la particolarità di questa e di altre piazze che sono state fatte su questo argomento è la trasversalità, no? È il tipo di persone diverse che ci partecipano. Mi viene da pensare anche di diverse età, anche, no? Forse a differenza di altri tanti altri argomenti, tante altre piazze che vengono chiamate, giusto?
Sì, assolutamente. C'è, devo dire, una partecipazione veramente che va dal più giovane, dalle soggettività più giovani a anche più adulte, tra l'altro con un mondo non soltanto insomma delle due dell'assemblea antispecista del Centro Sociale Bruno che avevano tra virgolette chiamato questo momento, ma anche associazionismo, anche soggettività antispeciste appunto differenti, veramente di età, orientamenti sessuali e soggettività veramente molto molto differenti, razze differenti, questo è molto molto bello.
Molto bello, infatti la domanda che ti faccio è proprio perché è una lotta così anche, mi viene da dire, condivisibile tutto sommato e trasversale, chi è invece che la contrasta? Chi è il tipo di persona che invece, e soprattutto cosa vi dicono, per così dire, per contrastare le vostre posizioni, giusto per capire insomma quali sono le avversioni che vi, le cose che vi pongono come avversione?
Dunque, mi fai una domanda che mi porta un po' forse alla croce, al cuore di quello a cui stavo proprio pensando in questo momento, anche da un punto di vista di riflessione rispetto alla manifestazione precedente. Ecco, quello che mi colpisce molto in questa circostanza è l'antagonismo che diventa sempre più forte tra tutte queste soggettività che veramente si battono in un modo anche radicale per la liberazione delle relazioni tra specie e di fatto le istituzioni, quindi la provincia, chiaramente no, lo Stato, forze dell'ordine, perché di fatto mi sembra che si stia in qualche modo articolando un fronte molto netto tra chi ha il vantaggio, chi trova vantaggio nello sfruttamento del territorio, nel creare questa immagine, no, del Trentino come un luogo verde di appunto dove la natura può fiorire e quant'altro, per venderla, quindi diciamo un fronte del profitto, mettiamola così, sulla natura, che è supportato dalle istituzioni, dallo Stato, e invece dall'altra parte tutte quelle soggettività che da questa cosiddetta natura non estraggono, non vogliono estrarre, appunto da un punto di vista probabilmente soggettivo non si collocano, no, in quello spazio, per l'appunto invece si battono per la liberazione. Ecco, mi pare che questo grande dualismo, questa grande divisione tra sfruttamento, dominio, profitto da una parte e istanze di liberazione interspecie sia molto molto evidente, e sempre di più anche rispetto alla volta scorsa.
E io adesso ti chiederei anche di raccontare qual è stato il percorso in questi mesi, cioè tu hai detto che è stata lanciata una piazza, ma hai detto appunto che c'è anche una rete, e quindi magari per chi non è Trentino, per chi non è del nord-est, raccontare un attimo come si è sviluppata questa rete e come siete attivi sul territorio come entità e gruppo collettivo, entità singola e gruppo collettivo.
Allora, ancora prima appunto della manifestazione di ottobre si era creata questa alleanza che, se vogliamo, era anche molto nuova, molto anche innovativa da un punto di vista dei movimenti stessi, tra appunto il Centro Sociale Bruno e l'Assemblea Antispecista. E questa cosa era successa proprio anche in questo, insomma, trovo molto interessante che in qualche modo gli Orsi abbiano avuto una loro soggettività in questo, hanno anche agito, no, per portare queste due realtà vicine. Quindi si era creato questo momento di mobilitazione comune. Tra l'altro, insomma, il Centro Sociale Bruno è stato chiamato così in nome dell'orso che era stato soppresso per aver delicato un confine. Chiaramente questo ci riporta anche a tutto un concetto, no, di liberazione anche delle migrazioni, della mobilità, che di cui il Centro Sociale Bruno si è fatto portatore in questi anni, e appunto l'Assemblea Antispecista che dal mio punto di vista in questo periodo, negli anni, ha fatto anche un percorso molto importante di avvicinamento delle istanze antispeciste a quelle anticapitaliste. Perché ecco, forse questo era il nodo su cui ancora era un po' complesso, forse fino a un po' di tempo fa, trovare uno spazio comune, ecco, di mobilitazione, mentre ora mi sembra che questo si stia rafforzando molto. Da ottobre adesso invece sono stati fatti, purtroppo, insomma, la situazione pandemica è quella che è, ma degli incontri, dei webinar online, oltre chiaramente alla costruzione di un percorso proprio politico comune, assemblee e altri tipi di mobilitazioni e iniziative che potevano andare dall'attacchinaggio appunto a questi momenti più organizzativi. E, per esempio il webinar che è stato tenuto qualche mese fa è stato molto interessante, il momento un po' di approfondimento non soltanto degli aspetti diciamo più teorici di questo incontro, ma anche delle esperienze concrete di possibilità e di modalità di convivenza tra animali umani e animali non umani, anche rafforzando un po' i punti che vengono portati come rivendicazione per la liberazione di queste relazioni, cioè dimostrando che di fatto delle politiche fatte bene una capacità, una nuova sensibilità di rapporto con gli animali non umani possono essere uno spazio diciamo di rispetto comune, ecco.
Certo, è bene appunto portare avanti la lotta anche in questa situazione qui in cui non ci si può vedere di persona. Per fortuna si può tornare in piazza anche adesso appunto come oggi. Noi ti ringraziamo tantissimo per il tempo che ci hai concesso, grazie
mille a voi.
Speriamo di sentirci presto e adesso ci ascoltiamo un altro brano proposto dal nostro fantastico regista,
i Beastie Boys. Adesso
grandi classici,
Fight for Your Right.
Too close.
E questi erano i Beastie Boys su Radio Sherwood e Gemini Network, da non confondere con i Beach Boys. E torniamo in piazza, in collegamento con la piazza di Trento, e stiamo ormai portando avanti la diretta da un'oretta, quindi ormai saprete di cosa si parla. Abbiamo sul posto Luisa, che ci introduce un altro ospite. Ciao Luisa.
Eccomi qua, ciao ciao, sono qui con Federica del Centro Sociale Bruno, ve lo passo subito.
Grazie.
Buonasera.
Ciao, ciao Federico, felici di trovarti. E allora, dici come sta procedendo la piazza, cosa sta succedendo e insomma anche magari perché siete lì, quali sono le proposte che state portando anche magari all'amministrazione locale, proprio in soldoni, in pratica, ecco.
Allora, siamo da poco arrivati in Piazza Dante, ci siamo quindi spostati dalla centrale Piazza Fiera per andare sotto il Palazzo del Potere, il Palazzo della Provincia. Adesso si stanno succedendo alcuni interventi. E beh, la proposta è molto semplice: liberare gli orsi subito. No? Non riconosciamo l'esistenza di queste gabbie. E la mobilitazione del Castellano come centro sociale ci dà anche la grandissima opportunità di parlare di altro, cioè andare oltre la questione della gestione dei grandi carnivori sul nostro territorio, ma mettere in discussione quello che è il modello di turismo di massa, di cementificazione del territorio, della costruzione di piste da sci che non sono più ambientalmente sostenibili e non lo sono mai state. Siamo qua e questa è anche l'opportunità per mettere in discussione questo modello e dire che le persone che abitano il nostro territorio e che hanno bisogno di un reddito, questo reddito si debba dare anche in altre forme, ridisegnando e ripensando il rapporto col territorio e il rapporto con la natura.
Certo, ma ecco, mi viene anche da chiederti, visto che ci hai detto queste cose, insomma, queste sono anche tutte lotte che il Bruno porta avanti ormai diversi anni, ci hanno già raccontato negli interventi precedenti, che anzi il nome del centro sociale viene proprio appunto da un altro orso vittima di questo atteggiamento nei confronti della montagna, nei confronti della natura. Mi viene da chiederti quali sono le attività e le idee che ha il Bruno, che magari ha già applicato o applicherà, perché cambi questo rapporto dell'uomo con la natura.
Ti interrompo, c'è una prima fila di manifestanti che si sta avvicinando alla provincia, stiamo provando con i nostri corpi a far vedere la nostra determinazione. Ci sono dei manganelli che si stanno alzando, ma noi siamo pacifici ma determinati.
Ti prego di continuare a raccontarci la vicenda, perché ci piacerebbe seguirla in diretta.
Allora,
ci
restituiscono la linea e... Allora, adesso cercheremo di recuperare...
Luisa, sei con noi?
Ciao Luca!
Ciao Luisa, allora dici cosa sta succedendo, per favore, che...
Sì, allora, proprio mentre parlavate con Federico, alcuni attivisti e attiviste della campagna Stop Gatzler hanno riportato simbolicamente la rete del Gatzler con i cartelli che appunto stavano sulla rete che chiude in gabbia in zona di orsi davanti alla provincia, quindi l'intento è proprio quella di riportarli a questa provincia che sta gestendo in maniera disastrosa, come hanno detto tutti gli ospiti e tutte le persone che sono intervenute finora, e riportare quello che hanno utilizzato per imprigionare questi orsi. Ora c'è scusate, mi sposto un attimo per
certo
capire meglio. C'è ovviamente uno squalo di polizia davanti alla provincia che non consente agli attivisti e alle attiviste di avvicinarsi.
Senti, la situazione è tesa in questo momento? È una situazione di stallo?
È una situazione un po' di stallo adesso, ci sono appunto molte file di attivisti da tutto il nord-est che
che sono proprio bloccati dalla polizia e dal... ora si stanno in realtà allontanando. La rete è stata appunto appoggiata davanti alla provincia, ma gli attivisti ora si stanno distanziando, quindi c'è un momento un po' di stallo, è stato tutto molto veloce e concitato.
Un atto simbolico molto potente. Ti direi che mandiamo un attimo un brano e ti richiamiamo tra pochissimo e ci dici
Perfetto.
Come si è evoluta la situazione, va bene?
Perfetto, grazie mille.
A tra pochissimo, grazie a te.
Di nuovo da Vicolo Pontecorvo e
Radio Sherwood Gemini Net.
Io ho messo il lead con My Own Worst Enemy, visto che stavo parlando di sbirri.
Bravo. Sì, grazie, perché
io stavo per introdurlo come generico brano pop punk, però va bene anche quello che hai detto tu, insomma. Bello comunque, insomma. Proviamo a tornare in diretta con la piazza,
ricordando che gli attivisti hanno portato un tratto della rete che trattiene gli orsi, i tre orsi,
l'hanno restituita
simbolicamente alla provincia di Trento. E allora, Luisa, com'è la situazione attualmente? Andiamo anche in un sunto, in una chiusura di quello che è la piazza attualmente. Ricordiamo che potrete avere aggiornamenti e intanto che questo sarà disponibile come podcast su Gemini Network subito dopo, e potrete trovare aggiornamenti su Global Project e Radio Sherwood. Luisa, allora, qual è la situazione in piazza attualmente?
Allora, la situazione qui è abbastanza tranquilla, stanno continuando gli interventi al microfono, gli interventi di chiusura, e quindi siamo in chiusura anche qua in piazza. E per tirare un po' di sole è stata, penso, una piazza molto positiva, considerato anche la situazione non esattamente favorevole per le manifestazioni al momento. C'è stata una grande affluenza da tutta Italia, abbiamo sentito infatti anche Paola dall'Abruzzo, tanti milanesi, bresciani, anche dal centro Italia. Ci sono stati molti molti interventi che hanno fatto proprio capire come questa lotta sia sentita e sia importante, simbolicamente è importante non solo per questi tre orsi principi del Castellare, ma in generale per la questione dell'antispecismo.
Sì, forse anche, no, diciamo anche prima, importante per manifestare contro anche il modo in cui viene vista la natura in funzione dell'uomo, e forse anche il turismo naturalistico, che sicuramente in una regione come quella appunto in cui stanno svolgendo i fatti è una piaga sociale quasi, insomma. insomma, ha portato un sacco di soldi, però ha fatto anche tantissime catastrofi. Abbiamo parlato tanto appunto della trasversalità di questa piazza, del fatto che ci siano tante anime diverse. È capitato in questa esperienza, insomma, che stai vivendo lì, di vedere anche persone come dire, contrarie, qualcuno che che vi abbia bistrattato nell'arco della manifestazione?
No,
anche, mi viene da dire, il tessuto cittadino come ha reagito?
Ma allora, devo dire che ho visto molta curiosità nei passanti, che devo dire che per quello che percepisco io anche da Trentina, la questione degli orsi non è una questione particolarmente sentita dalla cittadinanza, quindi penso che queste piazze abbiano incuriosito molto, e quindi anche forse l'obiettivo di sensibilizzare un po' la popolazione può essere, possiamo considerarlo raggiunto in qualche modo, penso. E persone contrarie io non ne ho visto, ho visto appunto molta curiosità più che altro.
Bene, bene, questo mi sembra un segno più che positivo, anche perché le manifestazioni si fanno anche per questo, d'altronde, no? Per sensibilizzare, esatto, i passanti, diciamo. E noi ti ringraziamo tantissimo per l'aiuto che ci hai dato e per la tua, insomma, presenza lì e per essere la nostra fantastica inviata sul posto.
Grazie mille a voi.
Grazie a te, grazie a tutte insomma, i contributi che ci sono stati. Noi adesso ascoltiamo un altro brano e poi ci sentiamo di nuovo qui su Radio Sherwood per tirare le fila del discorso e salutarci. Questo era un altro pezzo pop punk generico, penso ai Green Day.
e Green Day con Worry Rock dall'album Nimrod del 1997.
Ah, beh, un classico, dai, bravo, grazie Pino. Noi ci salutiamo.
Noi ci salutiamo. Prima di salutarci, naturalmente, vi ricordiamo tutti quelli che sono l'elenco infinito dei nostri contatti. Che innanzitutto iniziamo con www.sharewood.it, dove ci state ascoltando e potete riascoltare il podcast di questa trasmissione, come tutti i nostri altri podcast, come la rassegna stampa che va in onda tutte le mattine alle 9 in diretta. Se no, ci trovate sempre su Gemini Network, il network delle radio indipendenti, che è promotore di questa trasmissione di oggi, e dove ugualmente trovate i nostri podcast e le nostre rassegne stampe alle 10 di mattina.
Se volete approfondire la questione appunto degli Orsi di Trento, potete leggere ulteriori informazioni su Goldberg Project, oppure seguire la pagina del Centro Sociale Bruno, che segue questa lotta da vicino, e seguire l'hashtag Stop Castellar.
Casteller. Consigliamo l'hashtag Stop Casteller, dove trovate anche il riferimento per tutte le altre componenti della rete che stanno partecipando alla piazza di oggi, tra cui la rete antispecista, che vogliamo ricordare aver contribuito nell'organizzazione della piazza. E detto ciò, ragazzi, il nostro abbraccio va a M49, M51, DJ3,
che salutiamo, che ci ascoltano,
che salutiamo
da casa,
i compagni orsi che ingiustamente cacciati, esatto, che ci ascoltano da casa. Sembra che si stia giocando, ma non è così.
Non è vero, noi cerchiamo un po' di buttare a sorridere per alleggerire tutto, ma la verità è che questa è una lotta importante sia dal punto di vista naturalistico, della convivenza tra uomo e natura, ma anche dal punto di vista ideologico, per combattere contro un modo di pensare appunto capitalista, dove l'uomo è al centro e nient'altro può essere importante. Noi non siamo d'accordo con questo atteggiamento e appunto secondo noi è anche un po' fallito. Noi adesso
System change, not climate change, che è stato, esatto, uno dei nostri hashtag di punta. Cambiamo sto sistema, non facciamo cambiare, non il cambiamento climatico,
esatto. Noi vi salutiamo, grazie per averci seguito.
Ringraziamo Luisa Lungobuco, che ha il suo intervento da Trento, che ci ha permesso di parlare con la piazza.
Gianluca, il nostro regista Gianluca Pino.
Grazie Jack.
Grazie Luca. Ci ascoltiamo l'ultimo brano e 21, alla prossima.
21 Pilots.
Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, 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 oh. I'm falling, so I'm taking my time. I'm on my ride. Easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, 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 oh. I'm falling, so taking my time on my ride. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride.
thinking too much. Help me. I've been thinking too much. Help me.
I've been thinking too much.
I've been thinking too much.